Dal Vangelo secondo Matteo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rispose: «Andate a riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re. E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia, più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Ecco, il brano della prima lettura concludeva con questa dichiarazione affermativa, quasi apodittica. Non c'è ombra di dubbio sul fatto che coloro che ascoltano la parola di Dio potranno beneficiare di questi doni preziosi che, se ci pensiamo, sono l'oggetto proprio della nostra ricerca affettiva. Che cosa noi dalla mattina alla sera vorremmo sperimentare dal punto di vista affettivo, relazionale? E beh, gioia, pace, felicità, serenità, sicurezza. Tutti noi vorremmo allontanare tristezza e pianto. Vorremmo allontanare, cioè, da noi tutto quello che ci procura tristezza e pianto. Ecco, la nostra esperienza, possiamo dire umana, ruota tutta attorno a queste due poli: felicità e tristezza, sicurezza e dubbi, gioia e inquietudine. E non riusciamo mai a fare il pieno della gioia, della felicità. Non riusciamo mai a fare il pieno perché? Perché evidentemente ognuno di noi lega questi stati d'animo a qualcosa che può essere illusorio, può essere effimero, può essere sbagliato, può essere anche legittimo, può essere una cosa intrinseca alla vita. Pensiamo alla relazione tra marito e moglie, tra genitori e figli. È legittimo attendersi la gioia, la felicità, la pace all'interno di queste relazioni, no? Non c'è mica niente di male. Il Signore, carissimi, è venuto nel mondo per saziare il nostro cuore, per saziarlo pienamente di quel bisogno che tutti noi ci portiamo dentro, che cerchiamo affannosamente di realizzare attraverso tante cose. Il Natale è questa, è un dono, è la possibilità concreta di ricevere questi doni. Davanti ai miei occhi, in modo particolare, alcuni che soffrono più di altri affettivamente, eppure dal punto di vista religioso fanno tutto quello che devono fare, hanno una fede adulta, piena, matura, esternamente o intenzionalmente. Ma forse non hanno una fede audace, coraggiosa, una fede capace di saltare giù nel fosso, avendo come paracadute solamente la fede. Perché questo è il punto. Se non attraversiamo in un certo modo le situazioni che umanamente sono considerate dolorose e difficili, se non le attraversiamo con la fede, non gusteremo mai i frutti della terra. Tutti come me cerchiamo il regno di Dio, ma lo cerchiamo in modo vago, generico, teorico, astratto. Oppure lo cerchiamo su un piano diverso da quello che è il piano affettivo reale, cioè quel piano affettivo reale che condiziona la banalità dell'oggi. Jung, ad esempio, ha scritto: guardate che la banalità dell'oggi è tanto più importante quanto le cose eroiche. Nella vita non sono importanti solo gli atti eroici, ma la cosa più importante è affrontare la banalità del quotidiano in un certo modo. Difatti, oggi la liturgia della Chiesa definisce, nomina questa terza domenica letare. I sacerdoti si vestono di rosa. Per far che cosa? Per mettere in pratica simbolicamente questo invito del profeta, il quale ci esorta a essere nella gioia in mezzo al deserto. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. C'è una prima cosa che noi dobbiamo fare e cercare con tutta la nostra forza interiore, con tutta la nostra sensibilità, con tutta la nostra capacità spirituale, di fermarci mentre siamo nel deserto un attimo, lì fermi, e lodare Dio e ringraziare Dio. E dire: il Signore vuole trasformare questo deserto in giuncaia, vuole utilizzare questo deserto per trasformare la mia vita e riempirla di gioia. Fioriscono il deserto, le è data la gloria del Libano, essi vedranno la magnificenza del Signore. Ci sarà una via appianata nel deserto, ci sarà una strada. Tra l'altro, oggi era la memoria di San Giovanni della Croce, che è il cantore del deserto e della notte oscura, come luogo privilegiato di incontro e comunione con Dio. Bisogna avere il coraggio di fare qualche cosa che umanamente è contrario alla nostra natura, cioè essere felici in mezzo alla sofferenza, in mezzo alle difficoltà. Come si fa a essere felici in mezzo alle fatiche, in mezzo ai dolori? Come si fa a essere contenti nella malattia, nella disgrazia, nel travaglio? Lo si può fare solamente se si ha una fede. Se si ha una fede forte, se invece di dire perché Dio non interviene, si dice Dio sta intervenendo in questo modo. Nell'Imitazione di Cristo c'è scritto, bellissimo brano, in questo dialogo tra il maestro e il discepolo, il maestro dice: io sono solito visitare i due amici in due modi, con la consolazione e con la desolazione. Sono due modi uguali. Allora, io capisco che non è semplice. Io capisco che tutta la nostra natura è chiamata in causa, è sollecitata a fare veramente un salto. Ma questo è il salto della fede. La fede è un aspetto di buio, non è tutto chiaro, tutto semplice. Sì, ci sono delle verità chiare. Dice: Dio mi ama. Ma poi c'è l'aspetto buio, perché tu devi affidare tutta la tua vita a questo amore. Devi far dipendere la tua affettività dall'amore di Dio e investire la tua vita nell'amare anche i tuoi nemici. Questo è l'aspetto buio. Perché c'è questa difficoltà e questo travaglio? Perché la nostra natura deve essere trasformata, cioè deve diventare un'altra cosa. Il Signore non è venuto a rattoppare un vestito vecchio. Il Signore non è venuto semplicemente per sostenere questa nostra natura umana, ma per trasformarla, per trasfigurarla. Così come avrebbe voluto donare ad Adamo ed Eva il suo regno se solo avessero avuto l'audacia di fidarsi di Dio e non mangiare di quell'albero. Questo dono prezioso è ancora più impensabile per noi, ancora più vasto, ancora più grande della felicità e della gioia, che già sono cose straordinarie. Pensare che noi possiamo essere sempre nella gioia e nella pace se ci fidiamo della parola di Dio è messo in evidenza in modo particolare dal Vangelo. Voi sapete che il Vangelo e la prima lettura si richiamano a vicenda, cioè la prima lettura è una profezia di quello che il Vangelo ha attuato. Nel brano di Isaia si dice: allora lo zoppo salterà, il cieco vedrà. Quando Giovanni manda i suoi a interrogare Gesù, cosa gli dice? Non è che cerca di fare dei ragionamenti. Dice: beh, vedete un po' voi, no? Rispondetegli così: i ciechi vedono, i zoppi camminano, i morti risuscitano, probabilmente quella profezia si è realizzata, no? Sei tu che devi decidere. Non sono io che ti posso dire è vero, perché se te lo dico io rimarrà sempre un dubbio. Sei tu che devi dire a te stesso è vero. E la fede è questo. Quando diciamo credo, ha questo significato. Sei tu che devi dire io credo. Io credo che le cose sono così. Io credo che Gesù può realizzare questa cosa. Io credo che se nella steppa, nel deserto, nella sofferenza, nel dolore, non mi lamento, non dubito di Dio, Dio mi darà la sua pace. Magari non mi guarirà, magari morirò lo stesso, ma almeno morirò in pace. Non è poco morire sereni e in pace, no? Però il Vangelo non ci dice solamente che Gesù è colui che realizza le profezie, che il Natale è l'attuazione, l'inverarsi di tutto l'Antico Testamento. Ci dice anche che Gesù è venuto, appunto come dicevo prima, a dare qualche cosa per noi impensabile. Qualcosa che oltrepassa. Ecco perché nella teologia si parla di vita soprannaturale. Vita naturale e vita soprannaturale. Intendendo per vita naturale anche quella vita delle persone oneste. Giovanni Battista è il più grande di tutti gli uomini, una persona eccezionale. Nessuno grande come lui, però il più piccolo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Ora, il nostro problema è che noi non meditiamo molto su queste cose. Il più piccolo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Questo vuole fare per me Dio. Questa verità sintetica, che non c'ha bisogno di tante spiegazioni, di tante letture, di tanti corsi universitari e tante conferenze parrocchiali, non strutturano il nostro agire, la nostra affettività. È vero o no? Non sono capaci di strutturare e di cambiare la nostra affettività. La nostra affettività è sempre legata a quello là, dice, ma non mi ha telefonato, non mi ha sorriso, mi ha guardato storto, si è dimenticato di questo, io mi aspettavo che mi dicesse questo, invece non me l'ha detto, non mi ha chiamato. Possono essere anche cose importanti dal punto di vista della relazione umana, per carità. Alcune sono tante stupidaggini, alcune possono essere anche importanti, perché, carità, non voglio sminuire certi bisogni che noi abbiamo. Però non possono questi bisogni definire il nostro stato d'animo, capite? Mettiamo che un figlio non vuole bene a un genitore. Non può il genitore vivere la sua vita dipendendo da questa cosa. Non può uno far dipendere la sua gioia, la sua felicità, la serenità dal fatto che un amico l'ha tradito. Cioè, pregherò per quello là, pazienza. Cioè, a me interessa questo. Il più piccolo del regno dei cieli è più grande. Capite qual è la fregatura nostra? Che tutte queste bellissime cose non riusciamo a farle penetrare nel profondo della nostra affettività per cambiarla. La nostra affettività deve essere guidata da queste cose qua. Io sono amato da Dio, sono in cammino verso il cielo, e il più piccolo è il più grande. Quando muoio, se muoio domani, dopodomani, fra 10 anni, mi amano, non mi amano, non importa. L'importante è che io ami Dio, capite? La preoccupazione principale nostra dovrebbe essere questa. L'importante è che io amo Dio, perlomeno. L'importante, diciamolo meglio, che io mi sto sforzando, perché la vita è comunque un cammino, io mi sto sforzando di mettere Dio al primo posto, punto, basta. L'importante è quello, il resto è tutto relativo. C'è, non c'è, devo morire, non devo morire, ci saranno difficoltà, ci saranno... Niente, non importa, questo è. Perché il Natale è avvenuto, e come ho predicato domenica l'altra, cioè si tratta solo di accoglierlo nel nostro cuore. E non può entrare se non ci sono queste disposizioni. Nel momento in cui noi decidiamo di aprirci a questa verità, allora il Natale si realizzerà dentro di noi. Perché Dio, capite, perché è diventato uomo? Non semplicemente si è incarnato in Gesù. Perché inconsciamente noi pensiamo quello. Dio si è incarnato in Gesù, Gesù è vero Dio e vero uomo e noi viviamo la nostra vita. Dio si è incarnato in Gesù per incarnarsi in tutti noi. Quindi finché noi non celebriamo il nostro Natale, finché non possiamo nascere Gesù nel nostro cuore, il Natale è una nozione astratta. Non solo deve nascere, ma poi evidentemente deve crescere. Ognuno di noi deve vivere la vita che ha vissuto Gesù. Ecco come avviene l'incarnazione di Dio, attraverso la sua venuta nel cuore di tutti gli uomini, di ognuno di noi. E allora noi ringraziamo il Signore perché vuole incarnarsi nel nostro cuore, vuole nascere nel nostro cuore, vuole togliere dai nostri occhi la tristezza, le lacrime, l'angoscia, l'affanno, e vuole darci felicità e gioia.